Fratelli e sorelle, benvenuti, buon sabato a tutti. Vorrei raccontarvi la storia di una donna, una moglie infedele, molto infedele, che fece soffrire il marito tantissimo. Gliene faceva di tutti i colori, perché lui era un tipo molto remissivo. Era sempre pronta a perdonare, permetteva tutto. Però questa donna, e non è che lui era povero, questa donna però invidiava i mariti degli altri, perché i mariti degli altri, se li portavano più spesso a divertirsi, a far passare dei capricci, ed era in particolare questo marito estremamente devoto al Dio creatore. E questa donna era un po', somigliava alla moglie di Giobbe. Chi si ricorda la moglie di Giobbe, la quale gli diceva a un certo punto, quando tutte le disgrazie gli accaddero a Giobbe, e la moglie gli disse: ancora tu sei fedele al tuo Dio, ma mandalo all'altro paese. E questa donna... Insomma, l'uomo, il marito, dal grande dispiacere, muore. Muore il marito. Lui preferisce morire pur di non tradirla, a uccidere questo marito. Furono tutti gli amanti della donna. Tutti quelli che fornicavano con sua moglie furono quelli che lo uccisero. Vi sto parlando di Gesù Cristo, della Pasqua di Cristo. Cioè, per capire qual è la differenza tra il Dio che guidò Mosè attraversare il mare e che portò l'Israele fisico nella terra promessa, e il nostro Dio di oggi. È lo stesso. Solo che lui, per morire, si è dovuto fare uomo, mortale. E lo ha fatto nella speranza che questa donna, noi, che siamo noi, il nuovo, siamo quella donna, quella chiesa, perché per donna, la parola donna serve a simboleggiare la chiesa. Questa donna, che è la moglie infedele di sempre, deve essere redenta. Quindi lui ama talmente questa moglie che, pur essendo infedele, pur avendola trovata infedele, dice: io con il mio amore ti proverò e spererò di cambiarti. Chiaramente ci saranno quelli che in questa umanità non vorranno essere redenti, ma ci sarà sempre un gruppo che sarà redenta, cioè sarà compunto nel cuore e dirà: è vero che io ho fornicato con tanti che apparentemente mi davano di più. Perché quanti coniugi, ora moglie e mariti qua a questo punto, da ambo i lati si sentono insoddisfatti del proprio marito? Il mondo è pieno di infedeltà. Oggi addirittura con internet o con il pensiero stesso il mondo è pieno di infedeltà. L'umanità è infedele. È infedele fra di sé, fra di loro, e infedele soprattutto nei confronti di Dio. Ma nella Chiesa, noi come Chiesa siamo chiamati ad essere quella sposa che prima disprezzava, sminuiva, sottovalutava il valore di suo marito, preferendo gli altri. Adesso, ovviamente preferendo gli altri erano le altre religioni, i costumi, l'idolatria, la paganità. Allora a questo punto noi siamo di quelli che abbiamo per la prima volta nei confronti del nostro sposo quello che si chiama primo amore, un amore che non avevamo prima. E quando uno è innamorato, tante volte può essere anche abusato dalla parte che è l'oggetto dell'amore. Dice: è talmente innamorato di me che ora gli posso chiedere tutto quello che voglio. E normalmente la donna è un po', in genere, la donna è molto specialista in questo. Però ci sta, perché se è una brava moglie, è giusto che capisca che ora mio marito è nel momento sì, e allora gli chiedo anche questa cosa. Se è una cosa giusta, sana e non è un approfittamento, ci sta. E il marito lo sa, lo capisce, dice: mia moglie se lo merita. Quindi nella Dio, e Dio aiuta la sua Chiesa in questo modo, ed è lo stesso Dio dell'Antico Testamento. Quei 33 anni che lui ha vissuto sulla terra come essere mortale, lui l'ha fatto proprio per morire al posto nostro. E difatti il nostro primo amore è molto legato al ravvedimento, cioè noi che siamo stati, dico noi perché creo un collegamento diretto con l'antico Israele, che ovviamente c'è una certa differenza, ma dal punto di vista spirituale, cioè è chiaro che c'è un ravvedimento. Noi, per poter accendere quel primo amore che prima non avevamo come popolo di Dio, dobbiamo prima conoscere il ravvedimento. E ci deve essere un cambiamento di attitudine nei confronti di questo marito. Andiamo in Efesini capitolo 6, nel versetto 12, che noi siamo davanti a tante prove, come lo eravamo come popolo al tempo dell'antico Israele, e sappiamo che è una guerra quotidiana contro le prove. L'antico Israele fallì molte di queste prove ed è per questo che il marito, il Dio dell'Antico Testamento si fa uomo e muore. Ma noi in Efesini 6:12 sappiamo che a differenza di quell'antico Israele dobbiamo combattere contro i dominatori di tenebre di questo mondo, contro le potenze invisibili della malvagità che stanno in alti luoghi. Ed è una battaglia spirituale, perché tutti i peccati fisici cominciano nella mente. E quindi diamo valore alla fede nel sacrificio che Cristo ha fatto per noi, giustificandoci quando ci vede sinceramente ravveduti di essere inciampati nel peccato. Qual è la differenza da allora? Allora non c'era ravvedimento, cioè si tradiva il marito, ma non c'era alcun ravvedimento, anzi, c'era che magari per amore di star parte, di essere parte di Israele, si sacrificavano animali per essere giustificati attraverso il sangue di quell'animale, e allora dice: rimango, sono ancora visto come parte di Israele. È comodo far parte di un'aggregazione perché ci sono tanti privilegi nel far parte del popolo. Quindi giustificandoci quando Dio ci vede questa volta sinceramente ravveduti. Ecco, il processo della redenzione in questa mia moglie che una volta era infedele sta iniziando. Quindi, perciò il ravvedimento è il fondamento del primo amore di una vita cristiana. Cioè, non si può essere cristiani se noi non coltiviamo giorno per giorno quello che Dio chiama il primo amore, l'innamoramento. Altrimenti, come in tutti i tanti matrimoni, subentra la stanchezza, il logoramento, e si finisce anche con il tradimento. Quindi, quando ci accorgiamo di aver peccato, dobbiamo pentirci e non peccare più. Dico, quando ci accorgiamo, questo implica che non dobbiamo peccare volontariamente, consapevolmente. Ora, abbiamo fatto la Pasqua, la festa degli azimi, e queste due solennità riguardano la nostra responsabilità di allontanare il peccato dalla nostra vita, così come facciamo simbolicamente quando per 7 giorni abbiamo mangiato il pane azimo senza lievito. Ora, qual è il vero cambiamento? Qual è il vero innamoramento, il primo amore? Il ravvedimento è un cambiamento della mente, una volontà di non arrecare più dispiacere alla persona amata. Senza ravvedimento la fede non realizza nulla, perché è una fede falsa. Senza ravvedimento non c'è il vero amore. Occorre quindi il ravvedimento, un cambiamento di mente, e quando c'è questo c'è l'inizio di un ripristino del primo amore, se mai c'è stato. Come può questo cambiamento così radicale avvenire nella nostra vita? Come possiamo conoscere che abbiamo il primo amore ancora? Come possiamo conoscere se stiamo andando indietro o se stiamo andando avanti nel rapporto con il nostro Dio, con il nostro futuro sposo che ha da venire sulla terra con la potenza di Dio e stabilire il regno di Dio sulla terra? Oggi vedremo le caratteristiche del vero amore, le caratteristiche dell'innamoramento e, se vogliamo, anche le caratteristiche del ravvedimento, perché, come abbiamo sentito nel bel sermonetto, siamo tutti peccatori, quindi tutti soggetti a sbagliare, e ci accorgiamo di sbagliare, ma lui vuole vedere qualcosa per giustificarci, per darci la sua grazia, il suo perdono. Vuole vedere delle cose in noi, perché di non sbagliare ce lo possiamo dimenticare. Al massimo possiamo sperare che ci accorgiamo, magari un po' tardi, di aver peccato. Lui vuole vedere però delle cose in noi. La prima cosa che lui vuole vedere in noi è la tristezza. Non che noi viviamo tristemente tutta la vita, ma quando ci accorgiamo, lui vuole vedere in noi un impulso di tristezza, dire: ci è successo, ma come, ma perché ci sono caduto di nuovo? Andiamo in 1 Corinzi capitolo 7. In 1 Corinzi capitolo 7, nel versetto 8, l'Apostolo Paolo scrive ai Corinti, ai primi cristiani in Corinto. 1 Corinzi capitolo 7, nel versetto 8, dice: anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portato al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio. E questo tipo di tristezza non rimane tristezza, produce gioia dopo, perché è in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Nel versetto 10, perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, cioè alla redenzione, alla restaurazione del primo amore, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Quando noi no, quando, perché la tristezza del mondo viene sotto forma di accusa, di recriminazioni, perché quando noi pecchiamo, prima o dopo, questo ci verrà additato. È meglio che ci venga additato da chi ci ama che da chi invece se ne infischia di noi, cioè il mondo se ne infischia di noi, non aspetta altro che additare per accusarci. E il diavolo è colui che accusa i fratelli notte e giorno. Nel versetto 11, infatti, dice: quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Quanta premura. Anzi, quanta giustificazione da parte di Dio, e anche quanto sdegno, quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Cioè, se avete dimostrato di aver ripristinato il primo amore, l'amore puro che avevate all'inizio. Ecco descritte le caratteristiche del vero primo amore e quindi anche del ravvedimento. Dopo la tristezza si manifestano sentimenti meravigliosi, sentimenti che caratterizzano l'amore, il vero amore. Cioè caratterizzano la volontà di ricostruire quello che stavamo distruggendo. Difatti, la prima caratteristica del vero ravvedimento o del vero amore è la premura. È la premura. È l'essere attenti, premurosi, il che produce da parte di Dio la giustificazione. Dice: oh, ma questo qua si è premurato. Ma quando uno invece indugia, quando uno invece se la prende con comodo, è chiaro, o non ha sensibilità, o proprio se ce l'ha quella sensibilità sta sfidando Dio. Difatti, se abbiamo premura di cambiare, nel frattempo andiamo in Secondo Pietro, nel capitolo 1, Secondo Pietro capitolo 1, se abbiamo premura di cambiare, Dio vede e ci giustifica con il sangue di Cristo, perché Cristo ha pagato al posto nostro. Invece molti procrastinano e indugiano nel peccato. Il peccato ha tante sfaccettature che non sto qui ad elencarli. Ma il fatto che siamo eredi della natura divina non dovrebbe farci stare attenti? Certo, difatti, dovrebbe farci stare premurosi. In 2 Pietro 1, nel versetto 4, dice: «Iddio, ci ha elargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina. Ma notate quando? Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Noi siamo fatti partecipi della natura divina dopo che fuggiamo. Per fuggire occorre premura. Non è che uno se ne sta sempre nel posto vicino al pericolo. Il fuggire implica premura, attenzione. Ora, per voi, per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza. Ma se non c'è questa premura, tutte queste qualità non iniziano mai ad essere aggiunte alla nostra, a costruire la nostra natura divina, la natura divina che Dio ci vuole dare, che sono ovviamente continenza, pazienza, la misericordia, la pietà, l'amore fraterno, l'agape, eccetera. Nel versetto 8 dice: perché se queste cose si trovano ed abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco, alla vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, ecco perché parliamo di primo amore o di restaurazione dell'amore che avevamo all'inizio. Avendo dimenticato il purgamento dei nostri peccati, perciò, fratelli, nel verso 10, vi è più studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete giammai volontariamente, perché è chiaro che noi inciamperemo, perché sino a quando moriremo la nostra non saremo perfetti, la perfezione ci verrà alla risurrezione, Dio completerà questo con la risurrezione. Quindi quando nel versetto 11 dice non inciamperete giammai, intende dire volontariamente, non peccherete più volontariamente. Perché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi la prima caratteristica del primo amore e del ravvedimento è l'essere spiritualmente premurosi nel cercare di riparare il danno che abbiamo fatto. La seconda caratteristica del ravvedimento è che accompagna questa premura, è lo sdegno. È lo sdegno. Quante persone non hanno alcun sdegno del peccato che loro fanno e non hanno sdegno nemmeno verso se stessi? Non c'è sdegno. E questa parola sdegno, lo vediamo in quello che succede nel mondo, proprio sembra essere scomparso, perché qualsiasi cosa uno fa in questo mondo non c'è né bene né male, anzi tutti applaudono il male. Se c'è qualcuno che dice quello che sto dicendo io qua, loro provano sdegno verso quello che sto dicendo. Quindi lo sdegno deve essere tanto quando vediamo il nostro peccato, ma anche quando vediamo il peccato degli altri. Non dobbiamo avere sdegno verso il peccatore, ma verso il peccato, perché sappiamo che chiunque lo fa è perché è vittima. Dice lo sdegno verso il proprio passato, verso le proprie cattiverie. Andiamo in Proverbi capitolo 3. Ed è la forza che spinge a voler cancellare il proprio passato, a costruire una buona reputazione e a ristabilire relazioni buone e fraterne, soprattutto l'amore vero con Dio. Proverbi 3:31 dice: non portare invidia all'uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie. Perché tante volte avere invidia verso l'uomo violento è non avere sdegno. Uno deve avere sdegno. Oppure quanti ammirano chi magari fa scatenare una guerra? Beh, perché tutti lo seguono, perché è un grande leader. Noi dobbiamo avere sdegno verso chiunque scatena una guerra. Proverbi 15, versetto 9. Proverbi 15, versetto 9 dice: la via dell'empio è in abominio al Signore. In altra versione c'è: la via dell'empio è in sdegno al Signore. Dio disdegna la via dell'empio, mentre egli ama chi segue la giustizia. Oppure sempre in Proverbi capitolo 24, nel versetto 1, dice non portare invidia ai malvagi, ma abbi sdegno, in altre parole, non desiderare di stare con loro. Per non desiderare di stare con i malvagi tu devi un po' disdegnare, se non loro, il loro modo di fare. Proverbi capitolo 28 nel versetto 9 dice se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è in sdegno a Dio. Cioè uno non approva la legge, la sta si violenta, sì, poi tu preghi, ma preghi perché? Per ottenere da Dio. Ma in quei momenti Dio sdegna, perché quando uno non rispetta la legge di Dio, che cosa fa? Inevitabilmente fornica, diventa come la donna dell'antico Israele. In Romani 12, andiamo in Romani 12, in Romani 12, nel versetto 9, un'altra scrittura che ci insegna ad avere tanto, tanto sdegno quando ci accorgiamo di essere inavvertitamente caduti nel peccato. E lo sdegno dice nel versetto 9 che l'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male, cioè il male, sdegnate il male, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Se noi stiamo con un piede qua e un piede là, a lungo andare il male noi non lo disdegniamo più. La terza caratteristica del vero ravvedimento o del primo amore è il timore. Bisogna avere il timore. Quando non abbiamo il timore, ovviamente diventiamo temerari e quindi sfidiamo Dio e sicuramente non temiamo di perdere l'amore, la stabilità, la sicurezza che il coniuge ci dà. Quindi andiamo in Filippesi capitolo 2 nel versetto 12, Filippesi 2 nel versetto 12, non parla di un terrore, parla della sana paura di fare il male a noi stessi e alle persone che amiamo, in particolare sono il coniuge, i figli, i genitori anche. Il timore di mancare di rispetto a Dio o di offenderlo, timore di violare i suoi sentimenti, la sua legge, il timore di perdere anche le promesse di Dio, l'ingresso nel suo regno, di perdere le persone care. Difatti in Filippesi 2, nel versetto 12, leggiamo «Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore». Il timore significa tutto quello che ho detto. Cosa può significare il tremore? Il tremore significa che uno deve veramente tremare davanti alla possibilità di ricevere la punizione di Dio. Il tremore per non avere una prova troppo grande che Dio ci potrebbe dare, che non potremmo superare. Meno male che Lui non ce la dà mai, però tante volte se noi facciamo delle scelte sbagliate ci manca questo tremore, facciamo delle scelte sbagliate. Il tremore significa chiedere consigli agli altri, non fare mai tutto di testa tua, perché nell'abbondanza dei consigli tu hai la possibilità poi di fare la scelta più giusta. In Ebrei 4:1, in Ebrei 4:1, e la Bibbia è piena di consigli, in Ebrei 4:1, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non abbia essere rimasto indietro. E notare come la promessa del riposo è rimasta valida anche per noi, e noi siamo già noi non siamo già entrati in quel riposo, come alcuni credono. Anche di sabato, quando ci riuniamo, il sabato che rappresenta il riposo eterno, noi sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo e quanti non riescono nemmeno a partecipare, a usufruire di questo riposo fisico e soprattutto spirituale. E quando lui dice rimanendo una promessa di entrare, la promessa c'è. La promessa c'è. E la quarta caratteristica del vero ravvedimento è la bramosia. Quindi abbiamo detto che cosa? Abbiamo detto la tristezza, abbiamo detto lo sdegno, il timore, la premura, lo sdegno. E la bramosia, ci vuole il desiderio, un forte desiderio di fare che? Di essere affamati e assetati di comunicare con Dio, di sapere, di essere sazi con Dio, il desiderio. In Matteo capitolo 5, versetto 6, se non c'è questa bramosia, che poi è tutta accompagnata da quello sdegno, cioè, se uno si gira e guarda il mondo, e noi guardiamo qua, siamo quattro gatti, se uno va a vedere tutte le congregazioni della Chiesa nel mondo, ogni congregazione è fatta di pochi membri rispetto a 7 miliardi di esseri umani che non hanno questo desiderio di nutrirsi della parola di Dio, di comunicare con Dio nella preghiera. Cioè, spesso succede che chi parla come me, e non sono l'unico, però che è un rompiscatole. Cioè, la presenza di ministri o anche di membri che sono così fedeli è diventata come un fastidio. Ma sarebbe meglio se non esistessero queste persone, perché alcuni ovviamente partecipano soltanto per un dovere, per riscaldare la sedia, per non sembrare emarginati o per non diventare emarginati dal gruppo o per non apparire disinteressati. Mentre in realtà ci dovrebbe essere una fame, una sete genuina di questa cosa. E bisogna anche instillarlo ai nostri bambini, ai nostri figli, e dire: guarda che tu, se non comunichi, se non ti fai di questa conoscenza, per carità, la scuola è buona, ci vuole, è molto utile in questo mondo per vivere, ma il fondamento della conoscenza che tu devi amare, di cui devi essere affamata e di cui tu devi avere molta sete, sempre, sempre, come fondamento, è la parola di Dio. Perché se tu costruisci tutta la tua scienza non sulla parola di Dio, la tua scienza è come una torre di Babele che alla fine crollerà. Ma se tu costruisci sulla parola di Dio tutta la scienza che il mondo poi ti darà, tu saprai scegliere ciò che è il bene e il male e non cadrai, non sarà come una torre di Pisa che alla fine crolla, inclinata. Quindi è molto importante, ci sono uomini che vanno sulla Luna, che ti inventano il cellulare, sembra che facciano miracoli, ma la loro vita sono matrimoni divorziati. C'è addirittura il presidente della più grande compagnia, la Apple, non mi ricordo nemmeno il nome, forse è meglio così non lo pronuncio. Lui dice: io ringrazio Dio di avermi fatto, di essere quello che Dio insomma invece condanna. Quindi lui ringrazia Dio per avermi fatto così. Quindi non c'è, perché lui dice questo? Probabilmente perché in vita sua non ha mai letto la Bibbia, o se l'ha letto, non ha timore di Dio, non ha timore di Dio, non ha sdegno del suo essere in tal modo. Quindi se non c'è fame né sete di giustizia, non si cerca nessuna giustizia. E quando parliamo di giustizia, la giustizia è strettamente legata alla dignità della persona, alla dignità della persona. Quanti personaggi VIP noi vediamo in televisione che sono degli esempi di degenerazione e loro pensano e tutti applaudono? Perché applaudono? Perché non sanno più distinguere ciò cos'è la dignità. Cos'è la dignità? La parola dignità non esiste più nel vocabolario. Cioè esiste, ma nessuno la legge. La società cerca giustizia sociale, ma solo per beni materiali. Fanno tutti i telegiornali per dire a che punto è la borsa di Milano, di New York o di Tokyo, ma nessuno fa i telegiornali per dire a che punto è la spiritualità dell'umanità. Noi dobbiamo cercare una giustizia diversa e non le rivendicazioni umane. Andiamo in Primo Pietro, capitolo 2. Primo Pietro, capitolo 2. In Primo Pietro, capitolo 2, nel versetto 2, dice che come noi dobbiamo essere quando parliamo di desiderio. Io mi ricordo mio figlio Luca quando nacque, da neonato, si attaccava a quella mammella di mia moglie e lo dovevamo staccare di come succhiava. Cioè, dobbiamo essere come bambini purora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Quindi giustizia vera, personificare la legge di Dio in noi. desiderare i comandamenti come un neonato brama il biberon. I cristiani in Corinto alla fine ebbero la bramosia di cambiare. E Paolo menzionò un'altra caratteristica del loro ravvedimento, che fu lo zelo. Lo zelo è molto simile alla premura o alla bramosia, ma lo zelo in che cosa si manifesta? Nell'espressione facciale. Io posso avere timore, bramosia, ma lo zelo deve manifestarsi nella faccia, negli occhi, nello sguardo. Se invece ho sempre gli occhi spenti, la faccia triste, nessuno mi dirà che ho zelo. Quanto zelo, egli scrisse elogiandoli quella volta. E molti, andiamo in Apocalisse 3,19, molti non hanno vero amore o ravvedimento di aver fatto male, perché non hanno lo zelo, come quelli della chiesa di Laodicea, che non erano zelanti e quindi non erano innamorati delle cose di Dio. Apocalisse capitolo 3 versetto 19 dice: tutti quelli che io amo, vedete qui è uno sposo che non si vede corrisposto, dice: quelli che io amo li riprendo e li castigo, abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi lo zelo racchiude tutte quelle cose che abbiamo detto prima, cioè dallo sdegno, dalla premura, del timore. Lo zero è l'insieme, perché man mano che indichiamo queste cose c'è tutto ciò che racchiude quello che ho detto prima. Quindi dice ravvediti, e se andiamo, ovviamente dice in Galati capitolo 6 versetto 9, dice: e non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Naturalmente questo richiede fede. Non ci dobbiamo scoraggiare nel fare il bene in un mondo dove si fa generalmente l'opposto di quello che Dio vuole, o dove è un mondo completamente che non ha alcun rapporto vero con Dio. E se noi non ci stancheremo, mieteremo a suo tempo. Questa è una promessa. Quindi, se non c'è zelo, come si può mai riuscire ad imprigionare i pensieri malvagi? Il vero ravvedimento è la volontà di autodisciplinarsi, sacrificando i nostri istinti sbagliati e rovinosi e confessando al nostro sposo di essere degni di punizione. Cioè, dice: vabbè, ho pagato io, hai sbagliato, senza te ne stai accorgendo ora, però sei premuroso nel correggerti, lo ammetti, hai ora sdegno di te e di quello che hai fatto. Quindi la sesta caratteristica del vero ravvedimento è la punizione. La punizione qual è? La punizione è che se tu riconosci di aver sbagliato, devi anche accettare le conseguenze del tuo errore. Non che tu vivi una vita scellerata, hai delle conseguenze rovinose e te la prendi poi con Dio oppure con gli altri. Te la prendi sempre con gli altri. Non te la prendi mai con te stesso per le tue scelte. Andiamo in Romani 8, versetto 13. La punizione, il vero ravvedimento, accetta la punizione, accetta il castigo, dice: io castigo quelli che amo. Significa far morire pensieri, far morire gli atti sbagliati e guardare a una nuova vita e non guardare al passato o giustificandoti sempre del passato. Guarda in avanti. La punizione. In Romani 8,13 dice: perché se vivete secondo la carne, soddisfacendo tutti i suoi desideri, voi morrete. Ma se mediante lo spirito mortificate, se mediante lo spirito mettete a morte gli atti del corpo, voi vivrete. E in Proverbi 25,28, per i vostri appunti se volete, Proverbi 25,28 dice: l'uomo che non si sa padroneggiare è come una città smantellata. Ecco perché occorre la premura, essere premurosi, occorre avere sdegno, ma tutte queste cose ci aiutano a non essere una città smantellata. In Proverbi 16,32 dice: chi padroneggia se stesso vale più di chi espugna città. Uno può distruggere tante città, ma chi padroneggia se stesso vale di più. In Romani 8,13 Dio dice che voi vivrete se mortificate gli atti del corpo mediante lo spirito. E quindi la settima caratteristica del vero ravvedimento dell'amore è l'aspettazione del ritorno di Cristo. Aspettare il ritorno di Cristo tutti i giorni e non dire mi sono stancato, non l'aspetto più. In Secondo Timoteo capitolo 4, nel versetto 7, dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Sono quelli che l'aspettano. Quando noi ci smettiamo di pensare che Cristo deve tornare, che ce ne chiederà conto, allora noi è lì quando in realtà prendiamo altre vie. E in 1 Tessalonicesi capitolo 4, nel versetto 16, dice: perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Quindi non facciamo l'errore di pensare che Lui non verrà o che questa è una falsa promessa. In Atti capitolo 3, nel versetto 19, per questo dice, per concludere, in Atti 3, versetto 19, dice: ravvedetevi dunque e convertitevi. La parola conversione significa amatemi, significa ritornate al primo amore, perché i vostri peccati siano cancellati. Vedete, è uno sposo che cancella, che perdona. E affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto, ma fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose e di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Perciò in conclusione, fratelli e sorelle, come scrisse l'Apostolo Paolo in secondo Pietro, reitero quello che abbiamo letto sin dall'inizio, studiamoci di rendere sicura la nostra vocazione ed elezione di sposa di Cristo come Chiesa, perché facendo queste cose non inciamperemo giammai volontariamente, perché così ci sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.